Apriamo il capitolo riguardante la guerra, le persone migranti, partendo dalle mosse dell'esercito europeo schierato per reprimere lo spostamento di esseri umani poveri, principalmente, anzi quasi esclusivamente poveri, visto che i ricchi pakistani, bangladeshi, iracheni, così come i loro capitali, possono circolare senza problemi. Questo esercito evidentemente è Frontex, indicata oramai in modo abbastanza incontrovertibile come responsabile o quantomeno corresponsabile della violazione di diritti umani fondamentali, come connivente, complice rispetto alla messa in pericolo di vite umane da parte, per esempio, della Guardia Costiera greca. Di questo andiamo a parlare in compagnia di Yasha Maccanico di State Watch. Ciao, bentornato sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao Francesco, è un piacere parlarvi.
Senti, direi appunto che ti chiederei di partire da una breve sintesi di quali siano le violazioni emerse rispetto all'operato di Frontex e appunto alla sua connivenza, corresponsabilità all'interno di queste sistemiche violazioni dei diritti umani fondamentali.
Sì, beh, c'è tutta una serie di questioni che rimangono aperte e sono importanti. In particolare, a ottobre del 2022 c'è stata la pubblicazione del rapporto Olaf da parte di Fragdenstad e Der Spiegel, che praticamente è stato utilissimo, perché in primo luogo gli europarlamentari avevano richiesto l'accesso a questo documento per molti mesi e gli era stato negato, e poi perché rappresenta un catalogo di tutta una serie di problematiche che hanno a che vedere con i diritti umani e con il modo in cui operava Frontex e opera tuttora. Quindi ci sono state situazioni in cui, invece di evitare che ci fossero delle violazioni dei diritti umani alle frontiere europee e in particolare dove c'erano operazioni di Frontex, è stato rivelato che Frontex ripetutamente e deliberatamente aveva provato a assicurare che tali violazioni avvenissero senza che ci fossero testimonianze, documentazione, investigazioni e responsabilità. Allora, il rapporto Olaf si concentra soprattutto sulle violazioni alle frontiere greche, in particolare con i respingimenti in Turchia, i respingimenti in alto mare e situazioni in cui delle persone venivano messe in pericolo deliberatamente per provare a assicurare la sicurezza delle frontiere. Però ci sono situazioni anche più problematiche, come il caso che ha a che vedere con la strage di Pasquetta del 2021 in acque internazionali, poi anche maltesi e italiane, e in particolare col fatto che della non assistenza da parte in particolare della Guardia Costiera maltese, il fatto che avessero trascinato queste persone verso le acque italiane e poi il fatto che delle imbarcazioni private avessero riportato le persone in Libia e che ci fossero anche dei morti a bordo perché erano state ritardate talmente tanto le operazioni. Quindi queste sono cose gravissime che si sono accompagnate al fatto che è stato rivelato il fatto che c'era un'ostilità interna all'agenzia che partiva proprio dal direttore esecutivo Leggeri, che ormai non è più direttore esecutivo, anche a causa di questi problemi.
Sì, diciamo dimesso per evitarsi tutta una cascata di procedimenti nei propri confronti.
Esattamente, e che poi non hanno portato a dei provvedimenti disciplinari. L'ipotesi in questo caso è che, visto che ha avuto delle indicazioni di provare a subordinare i diritti umani all'efficacia delle politiche alle frontiere, quindi fa pensare che si sia dimesso senza particolari conseguenze gravi, anche perché potrebbe raccontare molte cose sulle sue comunicazioni sia con i livelli europei che con le varie autorità nazionali.
Sì, citavi in qualche modo la letalità come forma di deterrenza e come questo rientri in questa regola, in qualche modo rientri, seppur in modo informale, nei dettami promossi da questa agenzia, da questo esercito, tra l'altro potremmo definirlo, visto che la quantità di risorse anche militari che sta richiedendo lo rendono più simile a un esercito che non a un'agenzia. Ma al di là di questo, un pezzo significativo su cui ti chiederei di soffermarti riguarda più nello specifico in qualche modo la funzione di driver, di promotore, di acceleratore delle violazioni dei diritti umani, incarnato dalla presenza di Frontex, che in qualche modo già citavi, soprattutto se confrontato con quelle che sono state le recenti affermazioni di una figura di cui Frontex deve formalmente dotarsi, ovvero il Fundamental Rights Officer, l'ufficiale che si occupa della gestione, della valutazione dell'adesione ai diritti umani fondamentali nell'operato di questa agenzia, che recentemente ha dichiarato che il ruolo appunto di in qualche modo con presenza di Frontex in scenari di aperta violazione dei diritti umani sia dovuto a una carenza di personale e non alla presenza stessa di questa agenzia. Quindi ti chiederei un po' di raccontarci che cosa sta avvenendo in questo scenario e quali evidenze emergano invece.
Esattamente, che questa è una questione molto importante, perché anche nei regolamenti di Frontex il rispetto per i diritti umani è considerato una pietra angolare, è una cosa alla quale non si può venire meno, e infatti molte delle associazioni che si oppongono un po' alle strategie e alle attività di Frontex alle frontiere hanno provato a usare questo articolo per richiedere che fossero sospese le operazioni di Frontex in contesti in cui ci sono ripetute violazioni dei diritti umani, e in particolare una ONG che è stata protagonista in questo campo, che si occupa di questioni legali, è Frontex, che aveva anche sottoposto un caso alla Corte Penale Internazionale rispetto alle politiche nel Mediterraneo centrale.
Puoi ripetere quindi il nome solo di questa ONG, che non si è capito?
Si chiama Frontex.
Frontex, ok.
Esattamente, ed è basata, mi pare di ricordare, a Amsterdam. E praticamente, visto che ci sono state queste richieste, in particolare ripetutamente rispetto alla Grecia, però l'unico caso in cui è stato effettivamente attuato questo articolo 46 è stato contro l'Ungheria, però è stato un processo talmente lungo che ci ha messo 5 anni a ritirare le operazioni, dopo c'è voluta anche una decisione della Corte Europea di Giustizia. Quindi è un sistema molto inefficace questo per il ritiro delle operazioni. Però c'è stata una grande sorpresa il 5 di gennaio di quest'anno, quando il nuovo ufficiale per i diritti umani fondamentali, Jonas Grimheden, che è della Svezia, svedese, praticamente ha suggerito che ci sarebbe bisogno di invertire questo articolo 46 o il modo in cui viene utilizzato, per cui ci sarebbe bisogno di aumentare la presenza di Frontex ove vi siano delle violazioni dei diritti. E quindi questa è un'impostazione molto nuova, e ha anche a che vedere con il fatto che ora Frontex si sta dotando con un grande numero di ufficiali di frontiera che andrebbero spiegati praticamente alle frontiere. E lui questa cosa la sostiene anche come un modo di praticamente proteggere la reputazione delle frontiere europee, che è un concetto molto strano considerando il fatto che Frontex praticamente sia nei suoi nei consigli che dà alle autorità e anche ai mezzi che fornisce può essere considerato un'agenzia che è stata promotrice delle violazioni dei diritti umani, perché continua a avere questa enfasi su tre obiettivi strategici fondamentali, che sono quelli di limitare il numero di ingressi irregolari, quello di limitare la possibilità delle persone di accedere al diritto di asilo, o almeno di far abbassare il numero di richieste d'asilo che vengono ricevute nei vari paesi, e per contro c'è anche l'obiettivo di aumentare le deportazioni, per le quali consiglia incessantemente ai paesi di aumentare la disponibilità, la capienza dei posti praticamente nei centri di detenzione per migranti. E allo stesso tempo c'è anche una forte spinta per aumentare le operazioni per rintracciare gli immigrati cosiddetti irregolari, per poi catturarli e per poi permettere un aumento del numero delle deportazioni, che è la cosa principale su cui si sta muovendo questa agenzia.
Ecco, rispetto a questo, riprenderei solo un attimo quello che ci hai appena raccontato, perché è molto interessante e, se sintetizzato, assume veramente tutta la sua dimensione di assurdità. Cioè, da un lato si registrano violazioni testimoniate da parte, per esempio, anche di filmati registrati dalla Guardia Costiera turca, eccetera, in cui si evidenziano violazioni dove le autorità nazionali lavorano sotto il coordinamento di Frontex, e la risposta del responsabile per i diritti umani fondamentali di Frontex giustifica dicendo che serva un aumento della presenza degli operativi di Frontex, e già di per sé è, come dire, denota, solleva una evidente assurdità. Dall'altro, come citavi tu, c'è questa ossessione per l'aumento delle deportazioni, e parallelamente c'è una volontà, di cui abbiamo discusso in altre occasioni, di estendere gli avamposti di Frontex sempre di più al di là delle frontiere della Fortezza Europa, quindi aprire avamposti per esempio in Nord Africa e via via sempre più giù, come fino anche in Senegal, eccetera. Quindi sostanzialmente ogni evento, anche quando sottolinei la nocività e la potenziale letalità di questa agenzia, ne promuove il funzionamento e ne estende la sfera di potere.
Esattamente, sì. In particolare un aspetto che non è stato troppo messo in risalto anche con questi scandali, perché a mio parere non sono gli scandali che sono la cosa più grave che sta succedendo, anche se sono i casi più chiari, documentabili, e che possono portare anche a delle responsabilità giuridiche, ma è proprio l'impostazione del suo modo di operare, e in particolare l'analisi dei rischi. Quindi quando leggo che 8 unità per l'analisi dei rischi sono state aperte in Africa, la prima in Niger, è preoccupante, perché questa è la continua produzione di pretesti per poi far sembrare le decisioni più aberranti come delle scelte obbligate, praticamente per evitare questi rischi che vengono paventati. E quindi si va a finire in una situazione in cui si creano dei reali danni e si commettono delle gravissime irregolarità e persino crimini alle frontiere europee, per evitare dei potenziali rischi futuri che spesso sono meramente plausibili più che dimostrati. E l'esempio del ragionamento che ha portato avanti dal 2015 rispetto alle imbarcazioni dell'ONG come pull factor ne sono un esempio lampante. E anche il fatto della degradazione di queste cose che è successa in Grecia, dove si è partiti da dei pushback in mare o dei respingimenti verso la Turchia, verso delle situazioni dove persone che erano già sbarcate sono state rimesse nell'acqua e quindi in condizioni di pericolo, sono degli esempi abbastanza lampanti di questo problema. E allo stesso tempo c'è stata la documentazione ripetuta anche recentemente da un rapporto di Human Rights Watch per testimoniare il fatto che la collaborazione di Frontex con i suoi velivoli e la Guardia Costiera Libica è una cosa che continua e che viene considerata come la norma, quando è evidente che comporta delle gravi violazioni dei diritti umani. Però sembra che ci sia un'impostazione che non permette di tornare indietro. Una volta che delle iniziative, delle operazioni che rappresentano tecnicamente delle aberrazioni vengono attuate, qui c'è un forte sforzo per non dare mai un passo indietro. Ed è interessantissima la situazione che si sta verificando ora, perché Fabrice Leggeri si è dovuto dimettere dovuto alla connivenza e alla copertura di queste violazioni dei diritti umani. Però poi la direttrice esecutiva interim finlandese, Aija Kalnaja, ha parlato come se queste violazioni dei diritti fossero una cosa del passato, una volta che si era dimesso Leggeri, e questo non era così. E quindi sarà molto interessante vedere qual è l'approccio che adotterà il nuovo direttore esecutivo, che è Hans Leitens della gendarmeria olandese.
Beh, già solo il luogo di provenienza, l'ambito di provenienza non promette particolarmente bene. Poi, come citavi tu, c'è un clima di deresponsabilizzazione strutturale rispetto all'operato di Frontex, che avanza parallelamente invece a, come abbiamo descritto in altre occasioni, la fornitura di dotazioni letali, l'autorizzazione dell'operare come gestore dell'ordine pubblico alle frontiere, e sono tutti elementi che vedremo probabilmente dipanarsi come fenomeni meglio nei prossimi mesi, purtroppo, così come tutta la costruzione di sistemi di sorveglianza algoritmica e non solo, di predizione algoritmica dei flussi, come dicevi tu prima, la costruzione di avamposti con anche la funzione di valutazione del rischio di determinati scenari, e sono tutti strumenti per corroborare poi la narrazione emergenziale che giustifica l'esistenza di questa struttura militare. E di questo poi andremo a parlare in qualche modo anche nella diretta successiva con Lorenzo D'Agostino, per descrivere il potere anche delle narrazioni e di come queste sedimentino poi, per esempio, nelle azioni legali contro le navi ONG e via dicendo. Yasha, ti direi che, visto la quantità di argomenti su cui tornare, potremmo rimandarli a una prossima diretta.
Assolutamente, assolutamente, andrebbe benissimo. E volevo solo segnalare che abbiamo recentemente pubblicato dei dati sulle deportazioni, visto che questa è il nuovo è la nuova ossessione praticamente dell'agenzia, e quindi c'è stato un grande aumento negli ultimi 2 anni delle operazioni sia congiunte tra i vari paesi membri con il sostegno di Frontex, e allo stesso tempo è cominciata una situazione in cui Frontex stessa praticamente può iniziare le operazioni di rimpatrio e chiedere collaborazione ai vari paesi. Quindi ci sono sia interessanti in termini di numeri, in termini dell'ambizione di aumentare questo numero di deportazioni, e poi c'è la questione dei costi, che sono enormi per degli obiettivi che non sembrano particolarmente utili, oltre ai danni che fanno. E quindi, riguardo a questa questione di mantenere le forze di Frontex dove ci sono delle situazioni di violazione dei diritti umani alle frontiere, direi che la cosa essenziale è che non è probabile che questa maggiore presenza di Frontex faccia diminuire le violazioni dei diritti umani alle frontiere, anzi il contrario. Però lo scudo per le autorità nazionali responsabili, lo scudo europeo, sarà più poderoso.
Sì, tra l'altro rimando appunto a chiunque fosse interessata a affrontare quanto descrivevi con dati alla mano, visto che statewatch.org ha pubblicato un'interessante analisi, si chiama Frontex and Deportations, dal 2006-2021, uno schema anche molto efficace nel rappresentare la quantità delle deportazioni e quali siano le traiettorie di deportazione che i diversi stati in qualche modo costruiscono con accordi bilaterali e via dicendo. Si vede come per esempio la mole più significativa riguardi la Germania, seguita poi dall'Italia, dalla Francia e anche i luoghi di destinazione di queste deportazioni. Comunque si palesa una quantità in costante crescita e tra l'altro che mantiene dei livelli molto alti anche durante la fase di lockdown, giusto per sovrapporre diversi fenomeni che attraversano il pianeta e non lasciarli isolati. Grazie ancora Yasha e a presto, come sempre grazie mille a State Watch per il preziosissimo lavoro che appunto portate avanti.
Grazie mille Francesco, buon proseguimento.
Ciao.
Ciao.